Buonasera, io sono Marco Bersanelli, ringrazio il Planetario, ringrazio Donatella Bisutti che ha voluto appunto questo incontro ed è veramente un incontro, come ha detto molto bene Fabio Peri introducendo. Io non sono un esperto di Dante, lo dico subito tanto per togliere di mezzo delle ambiguità, io mi occupo di cosmologia, mi occupo di ricerca scientifica, però ho sempre avuto una passione per Dante che non mi ha mai mollato e anche negli anni recenti, nei quali ho sempre di più impegnato le mie energie nella ricerca della struttura dell'universo, dell'origine dell'universo, la lettura di Dante mi ha sempre accompagnato, mi ha sempre entusiasmato e devo dire che è con sempre maggiore sorpresa e con una punta di commozione che rileggendo Dante avverto, riscopro, mi gusto delle espressioni che lui usa nel descrivere la natura, che sono profondamente pertinenti al modo con cui noi, che facciamo scienza, che facciamo ricerca scientifica, guardiamo la realtà. C'è una continua emergere, no, nel leggere la Divina Commedia, di momenti nei quali si sorprende Dante che osserva la natura, che osserva la realtà, e lo fa con una attenzione, con una precisione, che realmente prefigurano quella che è l'approccio scientifico, che poi nell'epoca moderna, dal 1600 in poi, diventerà un metodo ben stabilito. Ad esempio, non abbiamo qui il tempo di soffermarci su tanti di questi meravigliosi esempi, ma il modo in cui Dante parla dell'arcobaleno, per esempio nel il 25° canto del Purgatorio, unisce la poesia alla affermazione del principio fisico sul quale l'arcobaleno stesso si forma, almeno per quello che poteva essere la comprensione che se ne aveva nel 1300. Oppure la riflessione della luce che lui descrive in modo addirittura rigoroso, quantitativo, sempre nel Purgatorio. Oppure laddove si sofferma a descrivere le conseguenze dell'inclinazione del moto dei pianeti intorno alla Terra, perché naturalmente la Terra era pensata centro dell'universo, ma quella inclinazione che oggi noi più correttamente interpretiamo come la inclinazione dell'orbita della Terra intorno al Sole, che è quella che dà origine alle stagioni, lui aveva colto nella sua essenza e lo descrive con una mirabile accuratezza. Oppure tutto il bellissimo dialogo tra Dante e Beatrice nel secondo canto del Paradiso intorno alla natura delle macchie della luna, che erano un grande rebus, no, nel Medioevo, in quanto la materia era supposta essere incorruttibile, tutta idealmente disposta. E infine, notevolissimo, nel 17° dell'Inferno c'è questa descrizione che Dante fa del suo volo sul mostro Gerione, che prefigura, anticipa in modo veramente accurato l'idea della relatività del moto che soltanto Galileo riuscirà poi a denunciare in modo finale. Dunque Dante, profondo osservatore della natura, capace di descriverla con un'accuratezza davvero straordinaria. Viene subito da domandarsi, ma da dove veniva questo suo sguardo alla realtà? A me piace moltissimo a questo punto menzionare il primo canto del Paradiso, quando Beatrice dice così a Dante: le cose tutte quante hanno ordine fra loro e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. E nell'ordine che io dico sono incline tutte nature, per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con principio l'hai dato che la porti. Cioè le cose tutte quante hanno un ordine fra loro, questo è il segreto dello sguardo di Dante sulla natura. Lui coglie ogni particolare in rapporto alla totalità, in quanto ogni particolare è segno, fa simigliante di sé a Dio l'universo. L'orma dell'eterno valore, ogni creatura porta l'orma dell'eterno valore. Allora ogni cosa merita di essere guardata fino in fondo, di essere compresa per quello che la ragione ci consente di comprendere. E in questo sguardo alla natura, così profondo, così, lasciatemi dire, tenero, capace di affetto, capace di cogliere la bellezza, la poesia, che è una cosa sola con la fisicità dell'oggetto. In questo sguardo alla natura, naturalmente, le stelle, che qui al planetario possiamo goderci in modo così particolare, l'universo, le stelle, sono segno privilegiato del destino di tutte le cose. Basti pensare che tutte e tre le cantiche, come è noto, finiscono proprio con la parola stelle. La stella è proprio il segno ultimo di questa bellezza della natura che è segno del destino, che è segno del creatore. Bene, qui dobbiamo adesso, per entrare a descrivere quella che è la straordinaria visione che Dante ha del cosmo, cioè dell'universo nella sua geometria globale, vediamo un attimo cosa si pensava, quali erano le idee prevalenti alla sua epoca. E naturalmente nel Medioevo l'universo era concepito innanzitutto come creazione, appunto, come fatto, creato, voluto dal divino. Il sistema di riferimento, diciamo, del modello di riferimento era quello ereditato dall'antica Grecia, quello geocentrico, appunto, aristotelico, tolemaico, la Terra al centro dell'universo e le sfere, qui rappresentate da cerchi dei 9 pianeti, e infine la sfera delle stelle fisse e il primo mobile, ma su questo poi torneremo. È interessante che in diverse rappresentazioni medievali del cosmo il luogo del divino, qui per esempio è ciò che sta intorno all'universo, l'ultimo cielo, oltre l'ultimo cielo è il luogo del divino. Ma in altre rappresentazioni il divino, il padre creatore qua, è rappresentato al centro di queste sfere concentriche. Quindi c'era questa tensione, perché si vede Dio sia come ciò che abbraccia l'universo che come centro dell'universo. E questo geometricamente è un po' difficile da cogliere. E c'erano grandi dibattiti nel Medioevo a riguardo di qual è il luogo di questo universo finito. Che senso ha lo spazio al di fuori di questo spazio? Qual è il suo confine? È interessante andare a rivedere tutto il dibattito molto acceso che all'epoca di Dante si svolgeva su questi temi. Ecco, questa è una rappresentazione dell'epoca della geometria dell'universo. La Terra è al centro, le sfere dei pianeti, la Luna, Mercurio, Venere, il Sole, via via tutti i pianeti fino a Saturno, l'ultimo visibile a occhio nudo, la sfera delle stelle fisse, il primo mobile e intorno l'Empireo, il luogo del divino. Questa era la rappresentazione classica. Bene, tutti noi abbiamo studiato a scuola la Divina Commedia e questa è la strana, un po' stravagante rappresentazione dell'universo che ci si offre di Dante. Qualcosa che assomiglia molto a questa parte qua, fino all'ultima sfera delle stelle fisse, il primo mobile, poi c'è un Empireo scritto qua un po' vagamente e poi c'è questa altra zona dei cerchi angelici, delle gerarchie angeliche, la Candida Rosa, ma diciamo una geometria che è un po' precaria, no? Non si capisce bene. Un uomo con tanta attenzione e senso dell'estetica che ci presenta un universo del genere. Bene, quello che io vi offrirò questa sera è una lettura di Dante, proprio delle sue parole, che ci porta a ridisegnare questo universo e, come vedremo, ci porta a qualcosa che sorprendentemente anticipa aspetti che riguardano la nostra attuale conoscenza dell'universo in epoca contemporanea. Questa non è farina del mio sacco, o perlomeno non sono l'unico, diciamo, che ha lavorato un po' su questo aspetto di Dante. Qui c'è una lista di riferimenti per chi fosse interessato. Osservo che il primo a notare queste cose è Speiser, un matematico tedesco, nel 1925, uno che aveva studiato le geometrie non euclidee. Bene, con Dante e Beatrice immaginiamo di aver attraversato tutti i cieli dell'universo visibile, dell'universo sensibile, quindi dalla Terra alla Luna, tutti i pianeti e le stelle fisse, e in fondo il primo mobile, l'ultimo dei cieli, quello che fa da confine con l'Empireo, quello che sta oltre. Qui siamo nel canto 28, che sarà un po' al centro della nostra chiacchierata stasera. Ecco come Dante ci presenta il primo mobile, l'ultimo dei cieli. Le parti sue, vivissime ed eccelse, si uniforme son, chi non so dire, qual Beatrice per loco mi scelse. Loro sono arrivati finalmente, no? In un punto dell'ultimo cielo, del primo mobile, e lui si premura di dire che non sa dire in quale punto si trovavano, tanto è uniforme questo cielo luminosissimo e perfetto, ok? Questo è importante e vedremo perché dopo è importante. Sta di fatto che in un punto, qualunque che sia, si trovano Dante e Beatrice e si sporgono, letteralmente vanno oltre questo passaggio. E che cosa vede Dante? Qui improvvisamente c'è un colpo di scena, se vogliamo, perché noi ci aspettiamo di trovarci in un cielo che circonda, no? Come abbiamo visto, il primo mobile, cioè l'Empireo. E invece no, Dante dice, un punto vidi, che raggiava lume, acuto sì, che il viso che li affoca chiuder conviensi per lo forte acume. Un punto luminosissimo, piccolissimo e luminosissimo. E questo è il punto che rappresenta il divino, è la prima visione del divino, che non si presenta come un cielo che circonda tutto, ma come un punto esterno. E la cosa veramente poetica, profondamente poetica, che fa capire di nuovo la natura della conoscenza per Dante, è che la prima visione di questo punto per lui avviene attraverso gli occhi di Beatrice. La prima volta che lui vede il punto, lo vede il riflesso negli occhi della donna amata. La conoscenza è affezione, non è soltanto ragione, ma è l'unione dell'affezione alla ragione. Riguardando negli belli occhi, onde a pigliarmi fece amor la corda. Dio è visto innanzitutto attraverso gli occhi di Beatrice. Ma poi continua e ci descrive questo universo esterno al mondo visibile. E dice, forse cotanto quanto appare appresso alo, un alone, cigner la luce che il dipigne, quando il vapor che il porta più è spesso, distante intorno al punto un cerchio digne si girava, ratto sì che avria vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne. Cioè, lui vede non solo il punto, ma si accorge che c'è un cerchio intorno, come un alone intorno alla luce che lo genera quando c'è umidità. E va avanti, e dice, non solo un punto, ma un altro, non solo un cerchio intorno, ma un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, e ricostruisce, descrivendola, un'altra geometria di un universo simmetrico ed esterno al nostro universo, centrato intorno al punto. E quel punto viene così descritto da Beatrice, che racconta a Dante quello che sta vedendo: da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. È il vero centro dell'universo, si verrebbe da dire, è il luogo del divino, dal quale tutto dipende, il cielo e tutta la natura. Ma vedete, c'è già qualcosa di strano qua. Vi ricordate che abbiamo sottolineato che lui si premura di dire che un punto vale l'altro in questa rappresentazione? Ma come? Se questo è il punto di accesso al divino, come può essere un punto qualunque? Questa è la porta del paradiso. Come può essere un punto qualunque e come può lui sottolineare questo fatto? C'è qualcosa di un po' strano. A parte la stranezza di questa geometria, ma c'è anche questo fatto che non si capisce, che dice che tutto è uguale in questo primo mobile, ok? Ma c'è ancora una cosa ancora più strana, ed è che altrove, ma siamo sempre nel canto 28esimo, in un'altra terzina, dice così Dante, luce ed amor, si riferisce al primo mobile, il soggetto è il primo mobile, luce ed amor d'un cerchio, lui comprende, questo lui è il primo mobile, siccome questo gli altri, e quel precinto colui che il cigne solamente intende, cioè l'Empireo adesso in questa terzina viene raccontato come esattamente veniva rappresentato nel modo solito, cioè come un cerchio che racchiude tutto l'universo. Allora, a questo punto, tutti i vari cerchi che abbiamo visto prima ce li dobbiamo immaginare come dei cerchi centrati intorno alla Terra. E il punto ultimo, quello che aveva chiamato il punto, tende a diventare come la sfera che raccoglie tutto. Da quel punto dipende il cielo e tutta la natura, però anche qui non si capisce perché il punto adesso è diventato questo ultimo cerchio che raccoglie tutto. Quello che però qui sì che si capisce è che per il passaggio da questo mondo a quello esterno un punto vale l'altro. Noi possiamo entrare di qui o di qua ed è tutto diciamo, indifferente. Quindi si spiega una cosa ma non si spiega l'altra. Insomma, stiamo leggendo parola per parola quello che Dante ci dice, ci mette un po' in imbarazzo effettivamente, no? Bene, qual è la premessa che stiamo facendo per descrivere le cose in questo modo? Stiamo immaginando che questo disegno sia fatto su un pezzo di carta piano, come un quaderno. Questo è lo spazio su cui stiamo disegnando. Ma immaginate adesso, e questa è la chiave di volta, diciamo, della lettura che ci permette di superare tutta questa contraddittorietà, immaginate che anziché un pezzo di carta piano su cui disegniamo questi cerchi, noi questi cerchi li disegniamo su un mappamondo, su un pezzo di carta che è diventato una sfera. Bene, allora cosa succede in questo caso? Beh, succede che la Terra è qua, in un polo, abbiamo i cerchi che qui erano intorno alla Terra in questo modo, adesso li rappresentiamo uno dopo l'altro, sempre più grandi, intorno a questa sfera. Arriviamo al primo mobile, che diventa come l'equatore, no? Di questa specie di mappa universo, chiamiamolo, dopodiché passiamo oltre e andiamo ai cieli dell'Empireo, che vanno a stringersi sempre di più intorno al punto. Vedete che in questo modo abbiamo veramente una coerenza in tutto il discorso, perché tutti i cerchi si comprendono uno dopo l'altro, si passa indifferentemente da una parte all'altra di questi due emisferi e si va a centrarsi intorno al punto che sta agli antipodi della Terra. E questa è l'ipotesi su cui possiamo rileggere il 28esimo canto di Paradiso e anche altri aspetti sempre del Paradiso. Cioè che l'universo dantesco sia basato, sia immaginato da Dante come uno spazio curvo, quella che oggi modernamente chiamiamo una ipersfera. E questo vuol dire superare la logica euclidea. Allora capite che la Terra veramente, tra l'altro, non è il centro dell'universo, o perlomeno è uno dei due centri, ma come abbiamo già visto, la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende e arriva da qui il motore di tutto l'universo. E infatti Dio in questo modo diventa il centro e al tempo stesso la periferia ultima, il confine dell'universo. E qui non mi dilungo, ma si può andare a leggere che la velocità, perché Dante parla anche della velocità con cui ruotano questi cieli, è tanto più grande quanto più siamo vicini al punto. E dunque è proprio da qui che si sprigiona, diciamo, l'energia che muove l'universo, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Il punto, che è il punto del divino, è il vero centro dell'universo. Tant'è vero che nell'ultimo canto Dante si sente dire il suo muoversi tosto per, scusate, no, sempre nel ventottesimo, il suo muoversi tosto per l'affocato amor ond'egli è punto, il muoversi del primo cielo, che è quello dei serafini, di cui poi Bianca Garavelli ci dirà sulla gerarchia degli angeli. Bene, ma attenzione, dobbiamo far mente locale. In questa rappresentazione è chiaro che ogni cerchio disegnato, questi qui arancioni, questo qui bianco, ogni cerchio qui rappresenta una sfera, giusto? Lo stiamo disegnando, ma ogni cerchio ci rappresenta una sfera. E allora in questo caso, che era il caso, diciamo, dell'universo disegnato sul foglio piano, tutto va bene, nel senso che le sfere si comprendono una sull'altra e la più grande comprende tutte le altre sfere. Quando noi disegniamo questo sulla sfera, vedete che avete le sfere che si comprendono una con l'altra, quando arriviamo al primo mobile abbiamo la più grande sfera, ma le sfere successive sono più piccole di quelle precedenti. In altre parole, in questa geometria abbiamo delle sfere piccole, l'ultima sfera è più piccola dello spazio che contiene. Questo non riusciamo a visualizzarlo con la nostra immaginazione, ma dal punto di vista geometrico è perfettamente coerente. Oggi con la matematica noi possiamo scrivere un'equazione della ipersfera, che è un'equazione semplicissima, è la generalizzazione del concetto di sfera in una dimensione in più. E questa equazione descrive esattamente uno spazio nel quale la sfera che sta agli antipodi, che è piccola, contiene tutto lo spazio che è più grande del suo stesso volume. E dunque fa impressione leggere in un altro canto, che è il trentesimo, un verso nel quale Dante, in una sintesi, dice esattamente questo: il punto che mi vinse, sta parlando sempre di questo punto, il punto che mi vinse parendo inchiuso da quel ch'egli inchiude. È un'immaginazione straordinaria quella di cui Dante ci propone in questa visione dell'universo. Ma adesso, nei minuti che mi restano, voglio accennare a come, sorprendentemente, questo tipo di lettura dello spazio, di interpretazione, se vogliamo, di quello che Dante ci racconta, descrive in modo adeguato l'universo come oggi lo conosciamo, dalla cosmologia attuale. Vedete, questa è un'immagine che sembra quasi sovrapporsi a quella delle stelle bellissime del planetario, ma questa è la Hubble Deep Field, questa è la più profonda immagine che noi abbiamo dell'universo delle galassie. Ogni sorgente che vedete qua non è una stella come queste, ma è una galassia come questa, vedete, che il planetario ci fa vedere. Questa è la galassia di Andromeda, questo contiene qualcosa come 100 miliardi di stelle tutte insieme. Tutte queste altre stelle sono della nostra galassia. Ma le stelle vivono in questi grandi sistemi che sono le galassie, e ogni punto che vedete in questa immagine è a sua volta una galassia. Noi siamo circondati da miliardi di galassie nell'universo che possiamo scrutare con gli strumenti attuali. Non soltanto, ma noi possiamo andare a vedere ancora più lontano delle più lontane galassie, che qui stanno a oltre 10 miliardi di anni luce. Le più lontane di queste galassie, cioè la luce che vediamo ha viaggiato per 10 miliardi di anni prima di arrivare al nostro telescopio. Ma, e quindi più osserviamo oggetti lontani, più andiamo indietro nel tempo, perché il messaggio ci arriva da un tempo sempre più remoto, perché ha impiegato sempre più tempo ad arrivare a noi. Allora la domanda è: cosa possiamo vedere ancora più in là delle più lontane galassie? Beh, vediamo questo sfondo nero, che è lo stesso sfondo nero che vediamo a occhio nudo quando guardiamo il cielo. Che cos'è che c'è là in fondo? Bene, nel 1965 Penzias e Wilson, due astrofisici americani, hanno scoperto che quel fondo nero non è completamente nero, ma ha un bagliore molto tenue che ci porta la luce dell'universo di 14 miliardi di anni fa, quando era all'inizio della sua espansione, perché sappiamo che l'universo è in espansione, e allora l'universo, prima della formazione delle galassie e delle stelle, era un mare ribollente di materia e di radiazione. E oggi vediamo in diretta quella luce che ci arriva dall'ultima sfera, se volete, visibile, perché oltre a quella l'universo è opaco alla luce, l'ultima sfera visibile che è quello che chiamiamo il fondo cosmico di microonde, Cosmic Microwave Background. Ecco, il mio mestiere è questo, di andare a misurare, a osservare con grande precisione quella luce che ci arriva dai confini dell'universo osservabile, oltre le più lontane galassie. Questo satellite si chiama Planck, lo abbiamo lanciato l'anno scorso dopo 17-18 anni di lavoro per realizzarlo, e mentre siamo qui a chiacchierare lui sta raccogliendo, come vedete da questa animazione, questa luce che ci arriva dall'ultima sfera dell'universo osservabile. E questa che noi raccogliamo è una cassaforte di informazione su come si presentava l'universo nei primi momenti, e ci porta delle informazioni anche riguardo della sua composizione, della sua espansione, della dinamica dell'espansione. Bene, questo è quello che possiamo descrivere come l'ultima sfera oggi accessibile ai nostri occhi attraverso questa immagine a microonde che vedete qui. Questa è la nostra galassia e l'avete vista poco fa nell'immagine ottica, ma vedete cosa vuol dire? Che se noi ci allontaniamo dal punto in cui noi siamo, ogni puntino qua è una galassia, noi adesso ci stiamo allontanando dalla Terra e andiamo in questa animazione indietro nello spazio e nel tempo, quindi andiamo verso i confini dello spazio e del tempo, quindi abbiamo galassie appena nate qui, e in fondo a tutto, ecco, l'ultima sfera, quella appunto che noi misuriamo come fondo di microonde, che è l'ultima sfera accessibile del nostro universo. Ogni puntino di questa distribuzione è una galassia, questi triangoli, non è che l'universo è fatto a triangoli, ma queste sono le uniche regioni in cui queste mappature delle galassie sono state fatte, abbiamo osservato solo degli spicchi di universo, d'accordo? Ma ci danno un'idea di come l'universo è costituito. Ma vedete, qui andando dal centro alla periferia, qui ci muoviamo nello spazio e insieme nel tempo. Andiamo sempre più indietro nel tempo. Quello che vedete qua è una sfera dell'universo di 14 miliardi di anni fa, che però, attenzione, per effetto dell'espansione, noi la rappresentiamo così, ma per effetto dell'espansione questa è una sfera molto più piccola di come noi la vediamo in questa immagine. In altre parole, se questa è la rappresentazione che noi diamo dell'universo analoga a quella che abbiamo visto nell'animazione di prima, noi siamo qui da qualche parte, le galassie via via ci circondano in sfere più grandi, e in fondo il nero del cielo che sta qua in fondo ci appare come la più grande sfera, giusto? La più grande sfera che ci circonda. Ma siccome il tempo ha espanso l'universo, all'epoca in cui questa luce è stata emessa, quella proprio che noi stiamo vedendo, è luce che ci proviene da una realtà molto più piccola. E allora il modo vero di rappresentare l'universo è questo. Noi siamo qui ed ora, le galassie si distribuiscono in sfere sempre più grandi che ci circondano, ma a un certo punto lo spazio che noi investighiamo diventa più piccolo, sempre in tutte le direzioni, fino ad arrivare agli antipodi, se volete, dello spazio-tempo, l'orizzonte cosmico, da dove riceviamo il fondo di microonde, che a noi sembra una sfera molto grande, ma in realtà è una sfera molto più piccola di come ci appare. E questa, come potete subito notare, è in piena analogia con la geometria dello spazio, come Dante l'aveva intuita, in qualche modo intuita. Questo vuol dire una cosa molto particolare, vedete, quando noi guardiamo il cielo a occhio nudo anche, a causa di questa curvatura dello spazio-tempo, in qualunque regione del cielo noi guardiamo sempre verso lo stesso punto, il punto che sta agli antipodi dello spazio-tempo e che si avvicina all'origine dell'universo. Il fondo del cielo in ogni direzione ci fa guardare come una finestra che punta a un unico punto dello spazio-tempo, che è l'origine dell'universo. Da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. Quindi abbiamo visto come in Dante lo sguardo alla natura contiene un atteggiamento che prefigura questo approccio scientifico, questa attenzione, questa capacità di leggere la natura. E questo sembra, nel caso che abbiamo visto, anticipare anche aspetti della cosmologia moderna. Non sto cercando di dirvi che Dante è uno scienziato moderno, è innanzitutto un poeta medievale, questa è esattamente la cosa straordinaria. La sua modo di guardare la realtà, che ha generato questa sua audacia immaginativa, che gli ha fatto intuire questa geometria straordinaria, nascono da questa concezione che abbiamo visto del reale, in cui ogni particolare è significativo. Non c'è niente di inutile, non c'è niente di banale, perché tutto è segno della totalità, tutto è segno del significato ultimo delle cose. Noi moderni, che abbiamo imparato tante cose sull'universo e ne stiamo imparando altre, siamo lontani da questa unità di concezione che Dante dimostra di avere e la sentiamo quasi un po' estranea, ma forse è proprio questa tensione al senso delle cose, all'unità, che maggiormente manca alla scienza contemporanea. Perciò, torno a dire, per me rileggere Dante è sempre un arricchimento, è sempre una possibilità in più di poter apprezzare, di poter godere, di poter gioire delle cose che con fatica ancora oggi cerchiamo di comprendere. Vi ringrazio.
Marco, adesso passo la parola a Bianca Garavelli, sì, sì. E andiamo a incontrare un altro modo di essere Dante.
Dopo questo bellissimo percorso nel Dante anticipatore della scienza contemporanea, io vi riporterò, almeno all'inizio, nel Medioevo e quindi al Dante poeta, al Dante che ci parla del suo viaggio nell'aldilà, della bellezza del suo viaggio e con gli incontri che fa. Qui siamo non nel 28esimo del Paradiso, ma nel 28esimo del Purgatorio, dove Dante entra nel Paradiso terrestre. Vedete questo personaggio femminile non è, come si potrebbe credere, Beatrice, bensì Matelda, un personaggio che prefigura Beatrice in quanto è una bella fanciulla che raccoglie fiori e ne fa ghirlande e si trova al di là del fiume che voi vedete ai piedi di Dante. Quindi questo è il fiume, si scoprirà poi dopo tutto un discorso che Dante fa, è il fiume Lete, quello che poi confluisce nell'inferno e porta con sé la memoria dei peccati commessi. Perché vi cito questo personaggio? Perché vi cito il Paradiso terrestre? Perché nel canto 28esimo del Purgatorio noi troviamo un passaggio, un ingresso in un altro mondo. Entriamo cioè in quello che avrebbe dovuto essere il regno dell'umanità, il luogo della vita terrena dell'umanità, se non fosse stato per sua difalta l'umanità l'ha perso. Proprio questo personaggio femminile, Matelda, parla di difalta dell'umanità, cioè difetto, errore, che fa sì che la felicità perfetta di questa primavera eterna del paradiso terrestre venga perduta. Non c'è un ingresso vero e proprio, come ha detto prima Marco Bersanelli, nel nuovo mondo, nel nuovo universo, nell'altro universo che Dante ci mostra all'ingresso appunto dell'Empireo, nel canto 28esimo del Paradiso, ma anche qui c'è una porta, c'è un passaggio, c'è un cambiamento. Ecco, questa è un'altra rappresentazione di Matelda, la fanciulla. Dante non dice che è vestita di bianco, però qui è Ligi Sassu che la rappresenta, qui vedete Dante, e poi dietro di lui ci sono due poeti che sono Virgilio e Stazio. Infatti il Paradiso terrestre è anche un omaggio alla poesia che Dante fa, perché dice che proprio alla fine del canto dice che forse gli antichi poeti, quelli che parlarono dell'età dell'oro, questo loco in Parnaso sognaro. E Parnaso è la poesia, è la rappresentazione della poesia. Perché Stazio, ancora prima, quando aveva incontrato Virgilio nel canto ventunesimo del Purgatorio, lo loda dicendogli che è stato lui che per primo lo ha indirizzato al Parnaso, intendeva dire alla poesia, ma anche alla fede. Questo luogo così straordinario, così bello, il paradiso terrestre, è anche una specie di grande giardino botanico, ecco, di eterna primavera. Questa rappresentazione di Sandro Botticelli, vedete che si svolge un po' come un fumetto. Prima si vedono i tre poeti che avanzano, poi vedono Matelda che è qui. Matelda è rappresentata anche nell'atto di cogliere i fiori. Quindi è come se ci fosse una sequenza di immagini per rappresentare questo incontro di Dante con Matelda. Ho scelto anche questa immagine perché poi ce n'è una simile di Botticelli che illustra quello che è il giardino dei Beati, cioè l'Empireo, prima che si trasformi in candida rosa, e questo lo vedremo più avanti. Dicevo, questa eterna primavera, vedete che questa immagine di Botticelli, specialmente l'immagine centrale, quella dove Matelda ha un braccio alzato, ecco, questo rappresenta proprio, è molto simile almeno al suo quadro famoso della primavera. Questo invece è William Blake, sempre l'incontro con Matelda. Questo luogo meraviglioso e anche molto allegorico che è il paradiso terrestre viene descritto da Dante come proprio in collegamento con i cieli, perché Dante lo sente, sente un'aria che gli colpisce la fronte appena entra e vede poi il fiume che gli impedisce di raggiungere Matelda. Allora le chiede come mai possa succedere questo, perché prima Stazio gli aveva spiegato che in questo luogo non esistono fenomeni atmosferici. Matelda gli spiega che appunto questo monte del Purgatorio si è così slanciato in alto per non subire le perturbazioni che invece imperversano nel mondo terreno, che appunto quella che lui sente è un'aria che viene dal movimento delle sfere celesti, appunto da quelle sfere che abbiamo visto concentricamente racchiudono la terra, ed è quello che fa muovere le fronde degli alberi. L'acqua che vede non viene dal vapore acqueo che si condensa e quindi dalla pioggia, ma viene da una fonte divina, e il valore di questa fonte divina che provoca il suo scorrere la mantiene sempre viva e perfettamente limpida. Quest'acqua è infatti così limpida che al suo confronto un'acqua anche perfettamente cristallina terrena sembrerebbe torbida. L'acqua dell'Ete, che scorre verso sinistra, infatti ha il compito di assorbire i peccati, il ricordo dei peccati delle anime che hanno terminato l'espiazione nel purgatorio, e poi lo fa precipitare nell'inferno. È quel fiume che i due poeti, Virgilio e Dante, sentono scrosciare quando escono al centro della terra dall'emisfero boreale per poi attraversare tutta la cavità della terra e raggiungere finalmente la spiaggia del purgatorio e tornare a rivedere le stelle. Questo per quanto riguarda l'acqua. Per quanto riguarda l'aria, Dante dice che l'aria è così pregno di potenza divina che le piante crescono spontaneamente grazie al movimento delle sfere, che appunto è in perfetto contatto con il paradiso terrestre. E quindi anche sulla terra queste piante possono sorgere, possono germogliare, i fiori possono sbocciare, anche se non c'è alcun seme apparente. Quindi già qui nel paradiso terrestre Dante ci dà una prefigurazione del paradiso, cioè di quello che è il vero luogo, di quello che noi non vediamo, non conosciamo o non ricordiamo, ma è il nostro vero luogo, la nostra vera casa, la nostra vera sede. Non dimentichiamo che per Dante tutto l'universo è stato creato dalla volontà divina, da quella che lui chiama spesso la luce divina, la divina pace, con una serie di perifrasi tutte incentrate sull'amore e sulla luce. Quindi tutto quello che lui descrive ha sempre una finalità, appunto la finalità divina, e soprattutto ha sempre una ragione divina. Qui due parole su questa immagine, l'incontro con Matelda, è proprio lei è Matelda, lui è Dante, e qui vedete Beatrice, che arriverà poi su un carro di trionfo. Anche questo disegno di William Blake è una, come dire, una sequenza quasi fumettistica degli incontri nel paradiso terrestre. Quando Dante, ecco questa è un'altra immagine di Matelda rappresentata da Noé Bourguignon, pittore francese, vedete che paradiso terrestre, Dante sullo sfondo dietro la fanciulla, ecco questo è Dante che beve l'acqua dell'Ete e vedete che appunto questo luogo che ha in sé tutti i semi possibili di tutte le piante si contrappone al mondo terreno con un sintagma che Dante usa e che chiama al verso 112 di questo canto, proprio il 28° del Purgatorio, l'altra terra. Esattamente al verso 116 di Paradiso, non è il verso 116, comunque in un altro verso di Paradiso 28°, che poi vi dirò, poi leggerò proprio il brano, Dante descrive il cosmo della terra circondata dai 9 cieli fino al primo mobile con il sintagma l'altro universo, parlando del movimento che viene fatto compiere appunto dal primo mobile a tutte le sfere concentriche che circondano la terra. Quindi contrapposizione fra paradiso terrestre, altra terra, che è il nostro mondo, e tra l'universo così come lo vede per la prima volta attraverso gli occhi di Beatrice, quindi il punto irraggiante luce circondato da 9 cerchi infuocati che sono le gerarchie angeliche, in paradiso 28°, l'altra terra, l'altro universo. Qui siamo all'eterna primavera, là si parla di primavera sempiterna. Le simmetrie, le analogie della Divina Commedia sono molteplici, qui vediamo il passaggio vero e proprio dal paradiso terrestre al paradiso ed è Matelda che ha il compito di bagnare le anime che hanno raggiunto ormai la loro purificazione in purgatorio nelle acque dell'Eunoè, fiume che nasce dalla stessa sorgente dell'Ete, quindi sempre fiume divino, che ha un sapore che non ha uguale sulla terra e che ha il compito di far ricordare il bene compiuto, mentre l'Ete di far dimenticare il male commesso, questo di far ricordare il bene compiuto. Il male e il bene che si contrappongono, eliminato completamente il peso del male, l'anima può finalmente salire verso l'alto, verso il cielo. E infatti Dante sale in cielo grazie a Beatrice. Vedete che c'è un accompagnamento femminile, l'ultima creatura, diciamo, che accompagna Dante nel purgatorio è una donna, Matelda, e la prima che lo conduce nel paradiso è sempre una donna, Beatrice. Abbiamo detto che Matelda prefigura Beatrice, che abbiamo visto arrivare sul carro di trionfo, un po' come le belle donne della Vita Nuova, e una in particolare che si chiamava Primavera, Giovanna detta Primavera, che era la donna di Guido Cavalcanti, prefigurava Beatrice, così il canto 28° prefigura un po' tutto il paradiso, ma in particolare appunto il 28° del paradiso, che è il suo simmetrico. In questo disegno, che è sempre di Botticelli, vedete c'è un po' di un'astrazione, però c'è quasi anche qui l'intuizione di questo doppio universo che è davvero sorprendente, si può proprio leggere nel 28° del paradiso. Dante e Beatrice immersi nella luce divina, possiamo immaginarla così, in altre rappresentazioni che vedremo dopo loro sono appoggiati su nuvolette, perché non riusciamo a pensare che siano sospesi nel vuoto, e Beatrice gli mostra tutto l'universo terreno, quindi c'è la terra al centro, classico universo geocentrico, terra al centro. Però loro dove sono? Loro sono in un'altra in un altro universo, hanno già superato questi confini di cui abbiamo parlato prima. Quindi noi possiamo pensare che in questa illustrazione Dante e Beatrice si trovino già nel punto in cui avviene il passaggio dal cielo delle stelle fisse al primo mobile, che viene descritto in realtà nel canto 27 del Paradiso, nel canto precedente. Qui, ai versi 116-114, Beatrice racconta dove si trovano, dà una definizione del primo mobile, che è un cielo completamente trasparente, quindi immaginate una sfera completamente trasparente, mentre gli altri cieli avevano ciascuno un astro, quello che noi definiremmo un pianeta, quindi Mercurio, Venere e così via, incastonato, qui è tutto completamente trasparente. E nel parlare del primo mobile parla anche, in realtà, dell'empireo, cioè di questo cielo che in realtà non è un cielo. Sentiamo come Dante stesso, attraverso le parole di Beatrice, ce lo descrive. Versi 106 e seguenti del canto 27. La natura del mondo che quieta il mezzo e tutto l'altro intorno muove, quinci comincia come da sua meta, e questo cielo non ha altro dove che la mente divina, in che s'accende l'amor che il volge e la virtù che piove. Luce e amor d'un cerchio lui comprende, sì come questo gli altri, e quel precinto colui che il cinge solamente intende. Ci sta dicendo che questo cielo, il cielo primo mobile, si trova nella mente di Dio, cioè sta dicendo che quell'altro universo, quindi l'empireo, che non è in sostanza un luogo, questo Dante ce lo fa capire molto bene, è la mente di Dio sostanzialmente. Ecco, ho parlato di empireo, ho usato questa parola. In realtà Dante in tutto il Paradiso non usa mai una volta sola il termine empireo per descrivere questo cielo di luce e amore che chiama così soltanto nell'inferno, nel canto secondo dell'inferno, quando Beatrice incontra Virgilio e gli dà l'avallo di far compiere il viaggio a Dante. È molto importante questo. Dante non si serve delle parole a caso, la poesia per lui è una modalità sacra di espressione, specialmente la poesia del Paradiso, dove lui utilizza tutte le conoscenze teologiche, filosofiche, ma anche scientifiche direi, per creare una poesia nuova, una poesia che parli dell'universo, una poesia che parli dell'umanità ma anche del divino. Quindi il fatto che lui non usi la parola empireo è un segnale, un'indicazione ulteriore, indica cioè che non ritiene che questo sia un cielo come gli altri, ci sta dando un segnale importante, non è un cielo come gli altri. Poco più avanti, sempre nel canto 27, si parlava del tempo, dell'inizio del tempo, e nelle immagini veramente affascinanti che ci ha fatto vedere Marco Versanelli, abbiamo visto che nello spazio, negli spostamenti dello spazio, ci sono anche degli spostamenti di tempo. Ora, cosa dice Beatrice in maniera veramente sorprendente? Ci parla sempre del primo mobile, ai versi 115-120. Quindi, il primo mobile è una specie di cerniera tra i due emisferi universali, diciamo così, cosmici. Dice che non è suo moto per altro distinto, ma gli altri sono mensurati da questo, sì come 10 da mezzo e da quinto. O come il tempo tenga in cotal testo le sue radici e negli altri le fronde, o mai a te può essere manifesto. Ripeto quest'ultima terzina. Come il tempo tenga in cotal testo le sue radici e negli altri le fronde, o mai a te può essere manifesto. Sta dicendo in sostanza, Beatrice, che qui è l'origine del tempo. Qui ci sono le radici dell'albero, metaforicamente, del tempo, e le fronde di questo grande albero si trovano negli altri cieli. Quindi Dante dovrebbe averlo ormai capito, gli dice. E andando avanti, sempre più verso, ecco, questa è la rappresentazione, vedete, che assolutamente va cambiata, la rappresentazione del cosmo di Dante, con la terra al centro, l'inferno, il purgatorio e l'empireo, dove vedete che l'empireo è come una specie di cappello messo sopra all'universo. Non è possibile che debba rimanere questa l'illustrazione dell'universo di Dante. Andando avanti, vediamo come appunto Beatrice e Dante, che sono la coppia dell'universo, la coppia del paradiso, si avvicinano sempre più alla fonte di questo tempo, della nascita del tempo, della nascita di tutto l'universo, raggiungendo quindi cieli più alti. Quindi Dante ha la prima visione di Dio, quello che abbiamo visto anche prima, cioè vede Dio attraverso lo sguardo, attraverso gli occhi di Beatrice per la prima volta, ma poi, come colui che vede un'immagine in uno specchio e vuole sincerarsi che quel che ha visto sia vero, si gira e vede finalmente con i suoi occhi. E che cosa vede? Ecco, allora, questa è sempre Botticelli, qui siamo già molto più in alto, siamo là dove il flusso di luce delle anime si trasforma in un fiume, che vedete al centro, ma nello stesso tempo si trasforma anche nei fiori che vedete qui. Questo è il fiume di luce, i fiori sono i beati e poi ci sono anche delle api che si posano su di loro in un'universale armonia, ma la prima visione che appunto Dante ha è questa, con Beatrice sempre, che è rappresentata con il capo cinto da un'aureola, ed è l'immagine che abbiamo visto prima. Questa è una rappresentazione di Dorè, vedete che i due pellegrini del paradiso, si trovano su una nuvoletta. Ecco, quindi, questi sono gli angeli che circondano il punto luminoso di Dio. Questo è il punto luminoso. Ecco, questa è l'immagine, secondo me, più suggestiva, che più dà l'idea dell'affacciarsi di Dante su un altro mondo, su un altro universo. Ecco, è proprio qui che Dante descrive questo nuovo sistema che io ho chiamato nel mio saggio uscito sulla rivista Poesia e Spiritualità, appunto, il sistema angelico, perché vedete, al centro c'è il punto divino, quindi il punto da cui dipende il cielo e la natura, e poi tutti gli altri cerchi, che sono questa volta degli angeli. Però quello che poi Beatrice spiega è che questi cerchi angelici corrispondono, lei usa proprio questo verbo, corrispondono ai cerchi che Dante ha finora visto, alle sfere, anzi, che Dante ha finora visto. Dante usa spesso la parola rote per parlare dei cieli, cioè delle sfere che circondano la terra. Io vi leggerei a questo punto, brevemente, la spiegazione di Beatrice, perché è molto importante, perché lei ci dà in sostanza la spiegazione che prima Bersanelli ci ha dato da un punto di vista geometrico, cioè la sfera più piccola corrisponde alla sfera più grande, ce l'ha data da un punto di vista teologico ed espresso in maniera poetica. Quindi ci fa vedere come effettivamente, io ne sono convinta, in Dante siano fuse una cultura scientifica, che naturalmente non è paragonabile alla nostra, ma forse in parte lo è, e anche una grande cultura teologica e letteraria. Quindi Dante è veramente l'uomo che fonde quelle che oggi noi chiamiamo le due culture, quella scientifica e quella umanistica. Leggo questi versi, dove c'è appunto quel sintagma, l'altro universo che corrisponde all'altra terra nel paradiso terrestre. Siamo ai versi 64-68 del canto 28. «Li cerchi corporai sono ampi e arti, secondo il più e il men della virtute, che si distende per tutte sue parti. Maggior bontà vuol far maggior salute, maggior salute, maggior corpo cape, se li ha le parti ugualmente compiute. Dunque, costui che tutto quanto rape l'altro universo seco, corrisponde al cerchio che più ama e che più sape. Perché se tua la virtù circonde la tua misura, non alla parvenza che delle sostanze che t'appaion tonde, tu vederai mirabil conseguenza di maggio a più e di minore a meno in ciascun cielo a sua intelligenza. Questa è la risposta teologica che Beatrice ha dato a Dante, a una domanda, a un dubbio di Dante. Com'è possibile che il cielo più grande che circonda la terra, il primo mobile, sia il più veloce ma il più grande? E invece qui il più veloce, quello che è più vicino a Dio, come appunto un alone intorno alla luna, nella sua metafora iniziale, sia il più veloce ma anche il più piccolo. Ecco, Beatrice gli sta dicendo: non devi pensare all'apparenza, l'apparenza è che il cielo più veloce è il più piccolo, ma devi guardare alla grandezza della virtù. Il cielo più veloce è anche quello che ha una maggiore quantità di virtù. È il cielo dei serafini, cioè gli angeli più vicini a Dio, che sono così desiderosi di fondersi con Lui che girano così velocemente, sono infuocati da un tale amore che non riescono a stare fermi. Ecco quindi come si innesca il movimento di tutti i cieli che circondano la terra, perché queste intelligenze angeliche, la chiamate intelligenza, la chiamate anche sostanze che t'appaiono tonde, sono i motori dei cieli che circondano la terra. Quindi il tempo si innesca quando incomincia questo movimento, che è dato dal primo mobile, che riceve la virtù, non tanto la forma o la quantità, quanto la virtù dal primo cielo, che è quello dei serafini. Quindi questo piccolissimo intorno al punto divino. Ed ecco che questo è veramente una sorpresa per un lettore di Dante che è abituato appunto a vederlo solo come il poeta, perché in effetti la spiegazione, l'illustrazione dell'universo che mi ha dato prima Marco Bersanelli è veramente convincente, cioè fa pensare che addirittura Dante non solo avesse intuito, ma sapesse anche qualche cosa che la scienza del suo tempo poteva avergli fornito, perché davvero questa prima visione di Dio sembra un sistema solare, così come quello copernicano. Poi l'immagine del punto da cui ha origine tutto è veramente in modo sorprendente simile a quella del Big Bang, cioè dell'inizio del tempo dell'universo in espansione. Quindi è davvero qualcosa che ci stupisce, che mi stupisce in prima persona. E poi anche questa idea della corrispondenza delle sfere più grandi con la sfera più piccola, che appunto anticipa questa geometria non euclidea, che anticipa la teoria di un universo curvo che oggi la scienza sta dimostrando veritiera, ci stupisce enormemente e soprattutto dà un fondamento scientifico all'idea teologica di Dio che Dante difende, che Dante rende il fondamento di tutta la costruzione della commedia, e cioè che Dio è la meta e l'origine, è in ogni luogo, è davvero in ogni luogo, è il centro e ci contiene, ci comprende tutti, è in cielo, in terra, in ogni luogo. Io vi ringrazio.
Grazie Bianca, e adesso anche noi un po' metaforicamente, la meta e l'origine, ritorniamo come meta all'origine, ritorniamo alla poesia, quindi a Donatella Bisutti, che ha voluto, in fondo è colpa sua o merito suo, io dico merito, questo incontro in planetario addirittura tra l'origine e la fine, È bellissimo, ma grazie a Dante anche questo è possibile, l'incontro tra il cielo e la poesia. Quindi ascoltiamo, tornando piano piano all'inizio, alla realtà, alla luce, ascoltiamo questa poesia.
Si sente? Dirò anch'io qualche parola per introdurre questa poesia, il cui titolo è Eternità. Questa poesia parla della luna, parla delle stelle, ma parla di un concetto di eternità diverso, diciamo relativo. Fino al nostro tempo le stelle rappresentavano per gli uomini un elemento di eternità. Ora noi sappiamo che anche le stelle muoiono. Quindi l'eternità, in questo senso, nel nostro universo, nel cosmo, non esiste, almeno come era pensata dall'uomo fino a oggi. Questa poesia vuole quindi parlare di un concetto di eternità, diciamo, relativo. Che cos'è allora, che cosa possiamo pensare che sia l'eternità? E qui mi vorrei ricollegare al discorso del professor Bersanelli, cioè eternità come aspirazione all'unità e alla totalità. E in effetti in questa poesia si parla di questa aspirazione a una coincidenza, la totalità è proposta come una coincidenza con la propria essenza di ogni cosa, sia nella vita dell'uomo sia nell'universo, una coincidenza perfetta anche solo per un istante è forse la forma di eternità che noi solo possiamo conoscere. Questa poesia, ci sono molti riferimenti alla filosofia Zen, al Tao, di cui io che ho praticato insomma per parecchio tempo e quindi mi ha molto influenzato, e tra l'altro segnalerò un concetto che si parla del coltello e si riferisce molto indirettamente a un aneddoto Zen in cui si parla del perfetto macellaio, che è quello che non consuma mai il suo coltello perché lo sa far penetrare nell'interstizio minimo, invisibile, praticamente inesistente, che c'è fra l'osso e la carne. Quindi questo concetto che io ho preso dalla filosofia orientale e che esprimo in questa poesia con l'idea della docilità è l'idea di adeguarsi alla propria profonda essenza, cioè non andare mai in contrasto con le leggi dell'universo, ma adeguandosi e seguendo le leggi dell'universo si può raggiungere una totalità, diciamo, che può essere una forma di eternità. Eternità. Tu sarai il coltello che affonda nei bui interstizi del cielo. Io sarò la tua notte silenziosa affinché tu penetri negli interstizi del silenzio e accenda un alfabeto di faville. Aperto dal coltello, il frutto del cocco gocciola il suo denso latte. Una stessa luna racchiude falce e frutto, ma guarda alla docilità del coltello. Una stessa docilità accomuna la fiamma della mite candela che divora il buio e la favilla che si affida. È il cielo che si spoglia per la luna o è nuda la luna per il cielo? Albero della mia nave, la tua punta squassata infilza il vento, nell'oscurità del legno il fuoco sale fino alla fredda luce quieta delle stelle. Non ricomporrai il filo delle perle che la notte ha sparso, a quella sempiterna, a quella chiara luce ordinando il cosmo. L'inquieto sciame ogni notte divora il madido frutto della luna. si legna e taglia legna. Dalla circoncisione del tronco alto si leva lo sciame delle lettere. Più vicino, solo per questo, più ardente alfabeto, più firmamento più effimero di quello delle stelle. Sola eternità è la docilità che si consuma. Grazie.
Grazie allora a Donatella Bisutti, a Sandro Boccardi, Marco Versanelli e Bianca Caravelli, e grazie a tutti voi, buona serata.